Walker, No Confident, Lemurian Wild String. Volturno occupato, abbiamo il turno 37. Perché la lotta non si processa.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci, senza perdere.
È un tempo che sembra fermo, ma passa. passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno a tutti e tutte, questa è La Conta, la trasmissione di Radio Onda Rossa contro il carcere. Sono le 15 e 5 minuti primi ogni mercoledì, e quindi oggi è mercoledì 5 di giugno, come ogni mercoledì va in onda appunto dalle frequenze degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dunque, diciamo che da un momento all'altro, però non c'è mai un'ora precisa, dovrebbe uscire la sentenza per l'omicidio di Stefano Cucchi. Ricordate, è quel ragazzo che fu ucciso dalle botte, dalle mani pesanti delle guardie che l'avevano arrestato, poi della polizia penitenziaria che lo teneva in custodia e che l'aveva portato presso il tribunale, e poi anche dei medici, infermieri che non hanno né visto la gravità della situazione in cui versava. Per tutto questo ci sono 12 persone rinviate a giudizio, di cui appunto si attende la sentenza, per le quali il pubblico ministero ha chiesto alcune condanne. Sono 12 gli imputati, appunto 6 i medici e 3 gli infermieri, tutti dell'ospedale Pertini, dove era stato portato Stefano Cucchi in gravi condizioni, e 3 gli agenti della polizia penitenziaria che, appunto, secondo la ricostruzione del pubblico ministero, avrebbero in qualche modo colpito, insomma, percosso gravemente Stefano Cucchi. Il pubblico ministero ha chiesto queste condanne per il responsabile del reparto di medicina del Pertini, 6 anni e 8 mesi, il reparto dove era appunto ricoverato Stefano Cucchi. 6 anni e 8 mesi la richiesta per la dottoressa, che è la vice di questo, 6 anni, e poi gli altri 3 medici, 5 anni e 6 mesi. I 3 infermieri, sempre del Pertini, 4 anni per ciascuno. Tutti questi sono stati accusati a diverso titolo, con diverse responsabilità ovviamente, di abbandono di persona incapace, perché quando in realtà Stefano Cucchi è arrivato dopo le percosse che aveva subito, e quello che ormai è chiaro, che ne ha subite tante dal momento dell'arresto dei carabinieri che l'hanno arrestato e poi è passato di mano in mano, e in ogni passaggio sicuramente ha avuto delle grosse percosse, anche pesanti, e gli ultimi in ordine di tempo, anche perché dopo appunto è stato ricoverato ed è morto, sono stati quei 3 agenti di polizia penitenziaria che l'avevano accompagnato e lo tenevano in custodia nei sotterranei di Piazzale Clodio, dove avrebbe dovuto avere il processo. Per le 3 guardie di polizia penitenziaria, i 3 secondini, è stato chiesto per i 3 2 anni, i 3 agenti ciascuno ovviamente. Vedremo tra un po', dovrebbe uscire tra un po' la sentenza, vedremo se riusciremo a intercettarla durante quest'ora. Il problema però, qualunque sia la sentenza, chiaramente il problema di Stefano Cucchi, come quello di Aldo Randi, come quello di Uva, come se facciamo l'elenco chiaramente non finiamo più, le persone che, come diceva De André, le mani pesanti di questi personaggi, e dall'altra parte la completa sudditanza, questa vergognosa, anche del personale medico e infermieristico, perché questi personale medico e infermieristico che sono stati rinviati a giudizio e di cui il PM ha chiesto pesanti condanne, qualcuno potrà dire vabbè, però perché quelli che l'hanno, le guardie che l'hanno realmente colpito, soltanto 2 anni, e i medici 6 anni. In realtà c'è una logica. Ora, non vogliamo stare dentro le dinamiche, le meccaniche del codice penale, di cui non condividiamo nemmeno la copertina, nessuna pagina, però qui una logica c'è, perché è chiaro, le guardie l'hanno pestata e sono state loro la causa diretta. Però in una società che si vuole perlomeno così ce la raccontano, e così qualcuno ha tentato di costruirla, poi è venuta una schifezza e quindi non è così. Però una società funziona se c'è un equilibrio di poteri, nel senso che chiunque ha una responsabilità usa questa sua responsabilità per contrastare l'eccesso di potere di un'altra situazione. Allora, se il medico si vede, questi medici e gli infermieri hanno entrambi del cosiddetto reparto protetto del Pertini. Il reparto protetto del Pertini è un eufemismo per dire reparto dove ci vengono portati i detenuti, e appunto quindi è un reparto dove le finestre hanno le sbarre, cioè dove non si può scappare. È una sorta di repartino nell'ospedale fatto soltanto per detenuti, e queste il personale che lavora lì non dovrebbe avere nessuna sudditanza nei confronti degli uomini in divisa che portano una persona malmenata o così o in altro modo, perché altrimenti salta il problema dell'equilibrio dei poteri. Se una guardia in divisa non viene contrastata da chiunque altro, semplice cittadino o persona con responsabilità, è chiaro che quel minimo di parvenza cosiddetta democratica crolla. Cioè la persona in divisa o è contrastata da tutti oppure diventa uno stato di polizia, una dittatura questo paese. E la logica quindi del pubblico ministero è questa: dice, è chiaro che i responsabili diretti sono stati quelli che l'hanno massacrato di botte, ossia le guardie, però il medico, quando gli ha visto arrivare questo senza fare opera di sudditanza, ma se le guardie mi dicono che è cascato dalle scale, cioè, sicuramente la divisa comanda, quindi questo atto di sudditanza squallido, miserabile per un medico, per un infermiere, è chiaro che è giustamente ha punito più questi che non quelli picchiatori. Perché? Perché se salta il ruolo del medico come persona di responsabilità, che anche se viene il nemico pubblico numero uno massacrato di botte, lui deve salvaguardare l'essere umano che è raffigurato in quella persona, contrastando tutti gli altri poteri che lo vorrebbero massacrare. Perché in questo equilibrio di poteri si può reggere un sistema sociale che non degradi verso la dittatura più biega, come noi ci stiamo avventurando. Perché la dittatura non è soltanto quando c'è, appunto, che sono un ducetto, come abbiamo avuto nel recente passato, abbastanza ridicolo e imbecille, come c'è stato nel ventennio in Italia, come in Germania. La dittatura è quando non c'è appunto una contrapposizione tra poteri e poteri, quando un potere, per esempio in questo caso in Italia, quello delle persone in divisa, quindi è al di sopra di tutti gli altri ruoli di responsabilità. Un medico deve aggredire la persona in divisa quando gli porta una persona o quando gli porta un detenuto in malconcio, deve aggredirlo, deve imporre la sua responsabilità nei confronti del potere rappresentato dalla guardia, perché solo così ne azzera il superpotere, lo strapotere che fa diventare un dittatore l'essere in divisa in una società. Poiché invece i medici in questo caso si sono accontentati della spiegazione chiaramente falsa e fittizia delle persone in divisa, quindi delle guardie, dei poliziotti, dei carabinieri, chiunque si siano, è chiaro che hanno fatto qualcosa di più dell'assenza di responsabilità. Sono venuti meno a quel ruolo che nella società che la società assegna a un medico, a cui dice tu non devi tu devi tener conto solo della persona ferita, malata, malmessa, malandata, non devi tener conto di chi è, se può essere il peggior bandito del mondo, il nemico pubblico numero uno. Questo, devi salvaguardare l'essere umano contrastando chiunque l'ha toccato. Questo dovrebbero essere i criteri che possono permettere a una società di vivere senza che si scateni la guerra civile, perché invece quella società in cui viviamo adesso talmente è salito alle stelle lo strapotere di tutti le strutture mafiose, che sono i carabinieri, la polizia, le guardie carcerarie, tutte le persone, tutti quelli in divisa si sentono questo strapotere. Questa mattina è successo che addirittura la polizia ha preso a bastonate il sindaco di Terni come se fosse un peggior malviene. Ecco, succedono queste cose se non si pone un freno. Quindi è abbastanza significativa questa cosa, così come altrettanto significativa, nell'attesa di avere, vediamo un po' altre situazioni, perché è altrettanto significativa questa situazione, cioè ciò che è successo pensare che ce la vedevamo qui.
Latinoamericano, independencia se avecina, díselo a tu vecina, que apague la televisión, solamente le miente y la contamina. Vengo a presentarte una situación, hablo yo de tiempos de transformación, el mundo clama por rebelión, y no escondido cobarde tras la televisión. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar, busquemos soluciones pa' que no vaya a pasar, quedarnos vegetando sin por nada reaccionar.
Ya llegó la hora de la resurrección.
Llegó la hora.
Hay que salir a la calle.
Hay que salir.
Y no esconderse y hablar.
Ajá. Esconderse.
Solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita. Vas a tener que escuchar. Que escuchar.
E dicevamo, l'altra cosa abbastanza analoga, ricordate la morte di Federico Aldorandi schiacciato sotto gli scarponi delle guardie che l'avevano fermato in serata inoltrata, dicevano che era ubriaco, può darsi che avesse bevuto un po', quindi fattosi forza di questa situazione, di sentendosi appunto un potere assoluto queste tre guardie di una volante e sentendosi non viste da nessuno, hanno infierito nei confronti di questo ragazzo uccidendolo in una maniera volgare e mafiosa, quanto più mafiosa non si può fare. Questi atteggiamenti mafiosi delle forze dell'ordine ormai sono sempre più rilevanti, perché il loro sentirsi al di sopra della legge, al di sopra delle altre responsabilità sociali, quindi dei potenti in assoluto, è chiaro che poi portano. E questi sono soltanto i casi che emergono, perché emerge quando appunto una persona muore, a quel punto scatta l'inchiesta e può venire fuori. Se per esempio Federico Aldrovanti avesse subito, dopo aver subito queste o Cucchi, anche Stefano Cucchi, dopo aver subito questi maltrattamenti fosse rimasto in vita, probabilmente nulla si sarebbe saputo, perché poi sì, la testimonianza di una persona, di un cosiddetto poco di buono, è chiaro che chiaramente non avrebbe sortito effetto. Ecco l'altra storia, diciamo, di Federico Aldrovandi. Anche qui il magistrato ha emesso, questa volta è un magistrato di sorveglianza, perché le tre guardie che hanno causato la morte di Aldrovandi sono state condannate, ovviamente in maniera abbastanza ridicola, a 3 anni, tutti indultati, uno a 3 anni e 6 mesi, quello che più ha infierito nei confronti di Federico, a 3 anni e 6 mesi, 3 anni indultati, rimancavano 6 mesi da scontare. L'avvocato di questo poliziotto aveva chiesto i 6 mesi che doveva fare gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliare per 6 mesi, che normalmente si dà, no? Ti restano soltanto 6 mesi da fare. Si possono dare a meno che la legge che appunto propone di fare i residui pena inferiori a un anno agli arresti in detenzione domiciliare sono condizionati al fatto che il reato non sia gravissimo. Ora, il reato con cui sono stati condannati queste tre guardie e questi tre poliziotti che hanno ucciso a botte in una maniera indegna, mafiosa veramente, Federico Aldrovandi, è chiaro che sono non potevano essere denunciati né condannati per il reato di tortura, perché in Italia non c'è il reato di tortura, eppure gli è stata una vera e propria tortura quella a cui è stato sottoposto Federico Aldrovandi, da cui poi ne è scaturita la morte. Sono stati soltanto condannati per maltrattamenti, una pena appunto che produce come eccesso colposo in omicidio colposo, cioè eccesso colposo in omicidio colposo, quindi abbastanza ridotta, infatti 3 anni e 6 mesi. Però il giudice di sorveglianza, che dopo la condanna è lui che a lui spetta se far trascorrere i 6 mesi rimanenti ai domiciliari oppure in carcere, ha rifiutato i domiciliari perché la condanna è particolarmente efferata, non in quanto il titolo maltrattamenti oppure eccesso colposo in omicidio colposo, ma quanto ha detto il è importante la motivazione. Le violenze subite da Federico Aldoranti, scrive il giudice di sorveglianza che ha negato la detenzione domiciliare al terzo agente e quindi l'ha mandato in carcere, sono qualificabili come tortura, pur non essendoci la condanna per questo reato, in quanto questo reato non è stato ancora inserito nel codice penale dallo Stato italiano, dal Parlamento italiano. Questa è una motivazione abbastanza interessante, cioè dice i fatti che sono successi ravvisano, per come è nella accezione generale del diritto internazionale, perché il reato di tortura, sapete, è stato diciamo la declaratoria, cioè le parole che individuano laddove trattasi oppure no di tortura, sono state individuate nel secondo dopoguerra dall'ONU, in modo che fossero raccolte da tutti i paesi in maniera abbastanza simile e ovunque si configurasse il reato di tortura con quella fattispecie specifica, cioè il fatto di sottotenere in pieno possesso una persona delle forze, è un reato ascrivibile soltanto alle forze dell'ordine, cioè coloro che possono avere in pieno possesso, in totale possesso, una persona. Quindi la prima caratteristica è che deve esserci il pieno possesso di una persona nelle mani di forze dell'ordine. Il secondo è che questa persona viene sottoposta a sevizie particolari fisiche e psichiche, o fisiche o anche solo fisiche o anche solo psichiche oppure fisiche e psichiche. Il terzo elemento, per estorcere confessioni oppure per annichilire la persona. Queste sono le caratteristiche che configurano il reato di tortura. E l'ONU, la Commissione dell'ONU per i diritti umani, ha fatto una declaratoria di una decina di righe, abbastanza precisa, che tutti i paesi più o meno hanno raccolto, tranne l'Italia. Perché l'Italia non ha raccolto? Perché l'Italia, i parlamentari dell'Italia, una delle strutture più indecenti esistente in questo paese, cioè il Parlamento si è completamente delegittimato agli occhi della popolazione, infatti non vanno più nessuno a votare, non ci va quasi più nessuno perché è veramente ridicolo il funzionamento del Parlamento italiano, sono dei cialtroni che stanno lì a fare, non hanno mai approvato questa legge, pure sono state presentate più volte la proposta di mettere il reato di tortura, in quanto appunto lo richiedeva l'ONU, poi l'ha chiesto anche la Commissione Europea dei Diritti Umani, ha imposto ovviamente, ha consigliato con forza tutti i paesi a introdurlo, più o meno tutti l'hanno introdotto, l'Italia no. Perché? Perché ogni partito ha paura che perde i voti di sostegno delle forze dell'ordine, siccome sono tante le forze dell'ordine in Italia, numericamente sono tante e sono pure organizzate in sindacati corporativi, hanno detto noi vi togliamo il voto a te partito se tu voti questa legge, e quindi quella legge non c'è. Tuttavia il magistrato di sorveglianza ha detto io ravviso il titolo di reato con cui è stato condannato questa guardia è eccesso colposo in omicidio colposo tramite maltrattamenti, questo è il titolo del reato perché tortura non c'è, però dice nella fattispecie come si è configurata i gesti, le violenze subite da Aldoranti sono qualificabili come tortura, quindi essendo particolarmente grave, anche se non è quello il titolo perché non c'è il reato, però i fatti sono quelli ascrivibili alla tortura, quindi io considerando quella guardia un torturatore non gli faccio scontare, non gli do quel beneficio di poter scontare i 6 mesi di residuo pena ai domiciliari, ma lo mando in carcere. E questa è una cosa importante, perché pur essendo un magistrato di sorveglianza, quindi non vale come non vale come non è una giurisprudenza che fa sentenza per altre eventuali sentenze, perché non è nella fase del processo e della condanna e dell'individuazione del reato, perché il magistrato di sorveglianza è il magistrato che si occupa dell'esecuzione della pena, cioè nel momento in cui non è stato condannato si occupa di tutto il percorso cosiddetto trattamentale, in cui uno passa il periodo di espiazione pena, di condanna, e poi può accedere alle misure alternative, alla condizionale, alla semilibertà, all'affidamento in prova, queste soluzioni possibili di finire la condanna prima del tempo fissato, con dei percorsi di reinserimento sociale. Questa è la figura del magistrato di sorveglianza, quindi non interviene nella condanna. Tuttavia però ha formulato questa cosa molto interessante, ed è il Tribunale di Sorveglianza di Bologna che dovrà essere comunque può essere comunque raccolta e utilizzata in situazioni che se non, appunto, non fa di per sé giurisprudenza, però potrebbe essere utilizzata, appunto, per perlomeno per fare pressione perché appunto a carico delle forze dell'ordine venga individuato il reato di tortura. Ora abbiamo parlato da questi microfoni, se ne parla un po' in questa radio, di tante voci diverse, ovviamente è nel movimento, è un dibattito aperto tra le persone che si occupano di queste cose, c'è tutto un dibattito, chi dice addirittura vogliono fare la raccolta di firme per spingere le forze politiche a introdurre il reato di tortura, c'è una raccolta di firme in corso fatto dai radicali, da alcune associazioni eccetera, e quindi c'è una pressione giusta, perché no, è un reato tutto a carico delle forze dell'ordine, che appunto fanno come Allorandi o Cucchi, maltrattano a tal punto delle persone per qualunque motivo, per indurli alla confessione o per devastarli, distruggere la loro identità, e quindi sarebbe giusto che ci fosse. Però è chiaro che il ragionamento che facciamo noi da questi microfoni è che di per sé una legge non cambia il rapporto tra cittadini e forze dell'ordine, non è la legge che cambia questo rapporto, è l'espressione della mobilitazione che di volta in volta, anzi dovrebbe essere continua, la realtà sociale, i soggetti, cioè i settori proletari, la parte più bassa, le classi subalterne, quelle che subiscono poi concretamente i soprusi, le malversazioni, le torture da parte delle forze dell'ordine, si mobilitassero in maniera continua e forte per imporre che, appunto, legge o non legge, queste cose non accadano più. E allora, poiché stiamo aspettando la sentenza di Cucchi, visto che il caso di Stefano Cucchi, come sappiamo, è successo a pochi metri di distanza da qui, cioè in questa area di Roma, intanto in questa città, ma anche in quest'area della città di Roma, in questa zona sud-est, qualcuno la chiama, o non so, insomma, quest'area qui è a Torpignattara, dopo Torpignattara a fianco c'è il Pigneto, a fianco ancora c'è San Lorenzo, questo giro di 3-4 quartieri, Torpignattara, Spigneto, San Lorenzo, Porta Maggiore, questo è il quadrante in cui è avvenuto l'omicidio di Stefano Cucchi da parte delle forze dell'ordine. Bene, il problema di Stefano Cucchi è stato immediatamente posto come il problema di Genova, come il problema delle torture. Quelle torture di Genova sono state addirittura filmate, ci sono film che girano in tutto il mondo sa che la polizia italiana pratica le sevizie e la tortura come i peggiori torturatori nazisti, senza che questo crei nessun problema, perché poi quelli dirigenti di polizia che hanno guidato quelle torture e quelle sevizie sono salite ai più alti incarichi dello Stato, della Polizia di Stato. Tuttavia, appunto, quindi è giusta questa mobilitazione per richiamare la necessità del introdurre il reato di tortura nel codice penale, ma non è quello il punto centrale. Io penso che il punto centrale sia che, per esempio, nel caso di Stefano Cucchi si fosse stata il giorno in cui si è saputa questa, una grossa mobilitazione del quartiere, degli amici, della gente che non ne poteva più di questo sopruso poliziesco, indegno, squallido, mafioso, con le caratteristiche proprio mafioso di chi si sente impunito, potere assoluto. In questo caso le forze dell'ordine sono veramente il potere mafioso, definito così, il termine mafioso definisce quel tipo di comportamento della polizia in questi casi, così come per Aldovrandi. E allora lì si sarebbe dovuto fare in modo che le persone più sensibili non avessero messo in piedi la dinamica processuale che, passati tutti questi anni, ancora aspettiamo la sentenza, oggi ci sarà, ma che comunque sia la sentenza non cambia il rapporto reale tra settori proletari di questa città, sbandati, piccoli dediti al furto, oppure poveri, oppure senza casa, oppure anche ragazzi che stanno sul muretto, cioè tutte i possibili gli strati sociali che possono essere aggrediti dalle forze dell'ordine, ecco, tutti questi dovevano essere organizzati e produrre una mobilitazione non dico permanente ma quasi, anzi permanente proprio, in modo che si sarebbe potuto così contrastare, legge o non legge, quel modo di procedere delle forze dell'ordine.
Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets comb, where the miles are marked and the blood and the gold, I'll meet you farther on up the road. Got on my dead man's suit and my smiling skull ring, my lucky graveyard boots and a song to sing. I got a song to sing. It keeps me out of the cold. And I'll meet you farther on up the road. Further on up the road, further on up the road, where the way is dark and the night is cold. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you farther on up the road. Now I've been out in the desert just doing my time, searching through the dust looking for a sign. If there's a light up ahead, well brother I don't know, but I got this fever burning in my soul. Further on up the road, further on up the road, further on up the road, further on up the road. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you further on up the road.
Allora, in attesa appunto di avere la notizia di questa sentenza, che dovrebbe arrivare nel pomeriggio, si diceva alle 15, però poi chiaramente non è che c'hanno un obbligo, può slittare le 16, vedremo quando arriva, visto adesso le notizie, anzi ancora non la danno. Allora, parlavamo della, ovviamente, la sentenza per l'assassinio di Stefano Cucchi. Dunque, andiamo avanti intanto nelle notizie di questo... di questa settimana. Allora, il governo, in maniera molto soft, per dire un eufemismo, cioè il presidente non gliene frega niente, però sta cercando di affrontare appunto con il massimo di tranquillità, come se non fosse un problema, il problema del sovraffollamento delle carceri. Ora, ritenuto che, e lo sottolineiamo sempre quando si parla di sovraffollamento, che il problema principale del carcere in questo paese, per chi lo soffre, per chi ci sta buttato dentro, non è il sovraffollamento, sia chiaro, questo è il problema principale per i giornalisti che non hanno, fortuna loro, mai visto, frequentato un carcere come detenuti e gli farebbe bene starci un po', così capirebbero quello che scrivono, o è anche per i cultori della legalità astratta, dicono ah, il carcere va bene però il sovraffollamento no. Il problema è quando si sta in carcere si soffre non il sovraffollamento, si soffre il carcere, ossia il carcere che, come abbiamo ripetuto tante volte, il carcere è di per sé una delle peggiori torture, perché è la mutilazione totale delle relazioni umane che un essere umano ha con il mondo intorno, con la natura, con le persone, rapporti, relazioni affettive, amicali, di lavoro, di convivenza, di quello che, di mille cose. L'essere umano è fatto da un sacco, diciamo, come se avesse tanti, tanti piccoli raggi intorno a sé, che sono le relazioni che lo legano, che ne fanno un essere sociale, legato al proprio ambiente, sia essa città, sia essa campagna, quello che sia, alle cose che fa, all'attività e alle relazioni con altri esseri umani. Il carcere recide, taglia tutte queste ramificazioni che fanno di quest'albero, è come se di un albero uno tagliasse tutti i rami, cioè lasciasse soltanto il tronco. È chiaro che l'hai ucciso quell'albero, come ha fatto di me. È così l'essere umano, una volta buttato in carcere l'hai ucciso socialmente, anche se fisicamente rimane in vita. Quindi questo è l'elemento principale del carcere, questo è l'elemento che produce la sofferenza vera. Questo è bene che chi scrive, chi parla di carcere, se lo metta in testa, perché è inutile parlare di una cosa che non si conosce. Il carcere o lo si è fatto da detenuto, quindi si sa che di che cosa si parla, oppure se uno non l'ha fatto non è obbligatorio andare in carcere. Però prima di aprire bocca e dare fiato, perché la bocca non è fatta per prendere fiato, no? Serve per dire delle cose ben ponderate. Peggio ancora scrivere, prima di prendere la penna o la tastiera per scrivere, deve contare fino a 1000 e poi ricominciare fino a 10.000 quando si parla di problemi reali. Perché, come diceva costituente Piero Calamandrei, quando nel 49 propose la commissione dei parlamentari per andare in carcere, e quando lo ha proposto una commissione permanente, già il Parlamento ormai era il 49, quindi già in piena reazione democristiana, gliela negò e gli diede soltanto un'unica commissione che facesse il giro per le carceri e finisse lì. Comunque, siccome lui l'aveva proposta e comunque quella straordinaria gli era stata accettata, quando il Presidente del Senato gli disse beh, chi ci dobbiamo mettere, lui disse bisogna aver visto, bisogna esserci stati, nel senso diceva le persone, i parlamentari che faranno parte di questa commissione devono essere persone che hanno vissuto il carcere come detenuti. Allora tra i costituenti diventati poi parlamentari molti avevano vissuto il carcere, in quanto come antifascisti avevano fatto il carcere durante il periodo fascista, e mise questa clausola con l'affermazione: se uno non c'è stato in carcere, di che caspita parla? Ecco, per dire, quindi giornalisti, o fate i detenuti per un po' di tempo così sapete di che parlate, se non avete, prima di parlare domandate a chi c'è stato, non contate fino a 10.000 e poi ancora fino a 10.000 finché qualcuno c'è da in carcere non vi illumini la vostra mente ottenebrata, perché scrivere cazzate non si può sulla pelle delle persone. Allora ribadiamo, ciò che provoca sofferenza in carcere non è tanto il sovraffollamento, quella è un di più, una sofferenza in più. È come però se ha una mutilazione, ti tagliano un braccio, poi ti fanno anche un graffietto sopra la mutilazione. È chiaro che anche il graffietto fa male, però il taglio del braccio è molto più doloroso e soprattutto è mutilante, cioè rende impotente. Allora il carcere, lo ripetiamo per l'ennesima volta, se avete amici, chiaramente mi rendo conto che non è che i giornalisti di fama ascoltano la Gionda Rossa, gli farebbe bene. Comunque, però, se avete amici giornalisti, gli dite, consigliate di non scrivere scazzate sul carcere, ma di informarsi, e soprattutto che si mettessero in testa questo aspetto, che il carcere, il dolore, la sofferenza del carcere è in primo luogo questa cesura, questo taglio, questa mutilazione delle relazioni umane, sociali, affettive, sessuali, artistiche, di natura che con cui l'essere umano vive. Tagliando tutti questi recettori tu azzeri fai un tronco di un albero fiorito con mille ramificazioni, lo fai diventare un tronco, quindi uccidi una persona, questo è il carcere. Per cui occuparsi di sovraffollamento va bene, ma sempre tenendo presente che noi qui critichiamo il carcere in quanto tale, in quanto questa tortura imposta alle persone buttate là dentro. Tuttavia, quindi, però, siccome di questo si parla, perché poi questo modo di parlare esclusivamente del sovraffollamento, a mio modesto avviso, è anche un modo per nascondere il problema lugubre e indegno che nel 2013 ancora queste società che si dicono civili non solo hanno ancora uno strumento orribile come il carcere, ci buttano sempre più gente. Perché il sovraffollamento non è il problema, non è che c'è una carenza di posti di celle, ma c'è un eccesso di persone buttate dentro a quelle celle. Perché se negli ultimi 20 anni in Italia si è passati da 30.000 a 70.000, negli Stati Uniti si è moltiplicato di 10 volte, in media in Europa si è moltiplicato di 3 volte, appunto negli Stati Uniti di 10 volte, ci sarà un motivo. Quindi non è un problema che sono scarsa poche le celle, sono un problema che queste società impazzite totalmente, pure prima lo erano, però adesso un di più di impazzimento buttano in galera chiunque. Vabbè, comunque il problema del sovraffollamento come lo vuole affrontare il governo attualmente? Allora ha dato così al DAP, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'indicazione di affrontarlo e subito all'interno del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione, è sorto un problema, un bisticcio tra i dati, perché il sovraffollamento si fa quanto in più ci sono detenuti e detenute rispetto alla capienza regolamentare. Quant'è la capienza regolamentare? Il DAP lo dovrebbe dire, l'ha detto, solo che ha dato due cifre diverse, due uffici hanno dato due cifre diverse, è successo il pandemonio. Allora 47.045 ha dato l'ufficio statistico del DAP, che è un ufficio, e invece siccome sono 68.000, la differenza era tot. Però poi un altro ufficio, l'ufficio quello tecnico dell'edilizia penitenziaria, che individua proprio le celle, che organizza anche le ristrutturazioni, cioè dice che sono 45.000. E il ragionamento è molto semplice, perché? Perché è chiaro, formalmente sono 47.045, questo statisticamente, però molte di queste celle sono inutilizzabili. Difatti, non a caso l'ufficio di edilizia penitenziaria ne porta 45.000, perché 2.000, più di 2.000 sono celle esistenti, ma non ci possono mettere nessuno dentro, perché sono ridotte talmente male e ci stanno facendo opere di ristrutturazione, ovviamente bloccati perché i fondi sono stati tagliati. Sapete, i fondi, quando hanno dovuto fare la grande riforma del grande genio della finanza, il professor Monti o tutti i suoi professori della Bocconi hanno detto: mo troviamo la modalità per sanare il debito. Non hanno saputo fare altro che togliere i soldi alla povera gente, cominciando dai detenuti. Quindi il loro genio della geni della finanza, non è che hanno trovato chissà quale gabbola, quale marchingegno, quale elaborazione sofisticata, quale produzione teorica per dire mo saniamo, troviamo i soldi qua e là, hanno levato ai più poveri, cominciando dai detenuti. Hanno detto: sai che c'è, i detenuti li leviamo, e sono state ridotte di un terzo, erano già pochi, di un terzo i soldi per i detenuti. Quindi manutenzione bloccate, i lavori con cui i detenuti si portano in cella quei quattro soldi della Mercedes sono stati decurtati di 10 volte, un massacro, perché sono i geni della finanza questo. Ma poi hanno tolto i soldi ai pensionati, ai licenziati, ai disoccupati, quello hanno fatto. I geni della finanza sono questi, perché c'è bisogno, diciamo, se vuoi fare il rapinatore della povera gente c'è bisogno che fai la Bocconi, no? Quindi Monti poteva pure farne a meno di fare la Bocconi, perché rapinare le persone, insomma, se uno c'ha tutto l'apparato che lo protegge, è facile. Quindi vabbè, questo hanno fatto la rapina alle povere persone, cominciando dai detenuti. Quindi il dato è questo: sono 45.000 in effetti i posti, non 47.045 come dice l'ufficio statistico, perché 2.000, ma più di 2.000 addirittura, pare che poi si è scoperto molto di più, quindi questi 45.000 calano ulteriormente. Non sono agibili perché sono reparti disastrati che stavano in via di ristrutturazione per renderli agibili, a volte nemmeno tipo i servizi igienici funzionano, cioè se è proprio tappato si dovrebbe tornare all'epoca del Bugliolo per farli funzionare. E questi lavori che erano in corso sono stati bloccati per mancanza di fondi, e quindi queste celle sono inagibili né oggi né domani. però il governo Berlusconi, ricordate, un altro buono che ci vuole il genio, quello dice, entrare una persona intelligente, sì, a rubare i ragazzini, cioè, c'è bisogno di essere intelligenti, no? Quello fa di mestiere. E in realtà ha fatto quella truffa quando hanno fatto dichiarare dal Parlamento l'emergenza carceri, data semplicemente dal sovraffollamento. L'emergenza carceri gli ha permesso, con questa parola emergenza, di saltare nella fase della hanno stanziato diversi miliardi per l'edilizia penitenziaria. Ovviamente, essendo lavori pubblici, sapete, sono gli appalti per l'edilizia pubblica, sono sottoposti a una serie di regole, controlli e così via, no? La parola emergenza faceva saltare tutti questi controlli, e quindi l'ha dati agli amici suoi palazzinari come lui, no? E si sono comunque divisi questi soldi. Ovviamente carceri nuove non sono stati fatti, reparti non sono stati ristrutturati, però i soldi se li sono presi, i soldi nostri, che chiaramente non sono soldi tolti anche questi ai detenuti, perché la cassa ammende sono le multe che pagano i detenuti, secondo la legge dovrebbero essere destinati ad opere di risocializzazione o attività sportive o culturali in carcere. Invece sono stati rapinati dal governo di allora, il governo Berlusconi, quello che diceva non metterò le mani nelle tasche degli italiani, in realtà l'ha messo nelle tasche dei detenuti, che sono gli italiani più disperati. Questo per dire, questi grandi geni di cui, che la gente va anche a votare invece di andarsene al mare, vanno ancora a votare, pensate a che livello di squallore siamo arrivati. Vabbè, insomma, comunque c'è questa diatriba, quindi 45.000 o 47.000, insomma, è rimasto tutto questo, e tutto ha fatto ridere mezza Europa, perché due uffici dello stesso dipartimento, tutti e due questi uffici, sia quello statistica che quello dell'edilizia penitenziaria, fanno parte del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che a sua volta è un dipartimento del Ministero della Giustizia. Bene, due uffici che stanno uno a fianco all'altro, probabilmente anche in pochi metri di distanza, hanno dato due numeri diversi della capienza. Questo per dire, vabbè, tutto questo però ha permesso, sì, che anche questo governo ha detto, vabbè, di quei miliardi stanziati per l'edilizia penitenziaria, che sono stati tolti alle pensioni, alla cassa ammende, cioè intanto continuiamo a spenderli, perché così diamo un po' di soldi a quelli che già ce n'hanno tanti, perché la gestione della crisi è questa: togliere i soldi a chi ce n'ha pochi e darli a chi ce n'ha tanti. Questo è il meccanismo con cui i geni della finanza o gli attuali governanti pensano di gestire, risolvere questa crisi. E allora gli ultimi del mondo chi sono? Sono i detenuti, a loro bisogna togliere i soldi, secondo questa logica. Va bene, e per però dire qualcosa, visto che stanno lì e fanno i ministri, per affrontare il problema del sovraffollamento, il ministro Cancellieri ha detto metterò in piedi un'attività di depenalizzazione, e questo potrebbe essere un discorso interessante. Vedete, noi siamo prevenuti, no? Se uno dice voglio affrontare il problema del sovraffollamento con la depenalizzazione, è un discorso interessante, perché il sovraffollamento è dovuto alle leggi fatte ultimamente, la Cirielli, la Bossi-Fini, la Fini-Giovannardi eccetera, che sono leggi che hanno mandato in carcere tanta gente che prima non ci andava, facendo le stesse cose, cioè hanno fatto sì che dei comportamenti diventassero reati, quindi si chiamano leggi criminogene, che fanno diventare un comportamento normale, da un giorno all'altro diventa crimine, e quindi riempiono le carceri, pur essendo diminuiti i reati, con queste leggi si riempiono le carceri. Quindi sarebbe opportuno, anche per un fatto di civiltà, se vogliamo, no? È assurdo, per esempio la Fini-Giovannardi è una legge, d'accordo, scritta dalle mafie perché dovevano fare i soldi sulla vendita delle droghe, e quindi è chiaro che il governo di allora doveva dare, essendo sostenuto dalla mafia, doveva dare un grosso mafia e camorra, doveva regalargli questa legge, che avrebbe fatto salire i prezzi delle sostanze stupefacenti e quindi fatto salire i profitti delle grandi compagnie criminali che trasportano in giro per il mondo gli stupefacenti. E va bene, però, appunto, visto che la cosa è scoperta, e quindi, insomma, veramente dobbiamo mantenere ancora un governo e un Parlamento succubi dei poteri mafiosi, dei grandi criminali trafficanti di droga? Domanda. Allora scrivetelo sulla prossima scheda elettorale. Voteremo per questo Parlamento quando non sarete più succubi dei grandi mafiosi, perché se no è inutile che votiamo. Allora è meglio votare per le famiglie mafiose direttamente, no? Visto che mantenete in piedi delle leggi che sono direttamente emanazione del potere delle mafie, come appunto le leggi proibizioniste, è chiaro che perché votare per un parlamentare quando si sa che quello è chiaramente l'emissario di un potere mafioso? Allora tanto vale votare per la cosca Pinco Pallino o Pinco Pallo, va bene, anzi va malissimo, però appunto quindi dice sul terreno della depenalizzazione, giustissimo. Anna Maria Cancellieri propone questo, però non ci dice qui, nonostante molti giornalisti sono andati a dire vabbè, allora quali terreni, su che terreni vuol portare, dice un'importante attività di depenalizzazione, ne sappiamo quanto prima, importante è un aggettivo che suscita, no? Allora uno dice, se è importante che cosa depenalizziamo? Non ha detto niente. Vabbè, ha detto che questi provvedimenti richiedono molto e composito impegno. Vabbè, non vi sporto, se dovessero stancaremo forse, vorremmo che sì, certo, impegno, per qualunque cosa che uno la fa, un po' di impegno ci vuole, purché non vorremmo che si stancassero molto, poi ci verrebbe senso di colpa di averli, proprio vederli lì sudati, mo che viene il caldo, vabbè. E poi aggiunge, ci stiamo lavorando e ci fa piacere, in quel provvedimento abbiamo innestato altri provvedimenti e stiamo mettendo a punto altri strumenti, perché quella è una via molto significativa. Ora io capisco che uno capisce tante cose, la scuola non funziona bene, nemmeno prima funzionava bene, la lingua italiana è una lingua bella, dicono alcuni, però non facilissima, però un ministro, allora ditemi voi, no? Ditemi voi, facciamo l'invalsi anche per i ministri, cioè l'interpretazione del testo. Allora io sfido chiunque, qui c'è scritto su, è un ANS, aspettate, è un ANS, un AGI, è un'agenzia comunque, l'AGI del 3 giugno 2013, dell'altro ieri, AGI, Agenzia Giornalistica Italia, quindi, che dice dal titolo giustizia, il ministro Cancellieri, prevediamo un'importante attività di depenalizzazione, nel testo c'è questo virgolettato, quindi l'ha detto il ministro, in questo provvedimento abbiamo innestato altri provvedimenti e stiamo mettendo a punto altri strumenti, perché quella è una via molto significativa. Ditemi voi che Madonna vuol dire questo testo, qual è l'interpretazione, che voleva dire sta persona, sta signora Anna Maria Cancellieri, ministro di questo governo, perché non parla come gli ha insegnato la mamma, che probabilmente poi, perché dice una cosa di cui non si capisce niente? Infatti nessuno ha capito niente, se non qualche giornalista interpreta a modo suo, ma del tutto cervellotico, che non ce n'è. E vabbè, ha detto, cioè, è impossibile parlare così, è una presa in giro, è un insulto alla lingua italiana. In quel provvedimento abbiamo innestato altri provvedimenti e stiamo mettendo a punto altri strumenti, perché quella è una via molto significativa. Ma di che cosa parli? Qual è il soggetto? Qual è il punto? Quali sono questi strumenti? Vabbè, comunque, poi ha aggiunto un'altra frase sibillina, c'è da fare un ampio esame, certo, che non si può fare in un giorno, nessuno gli aveva chiesto di fare tutto questo in un giorno, per carità, qui gli anni passano, anche i decenni, qui non è un problema di un giorno, comunque non si può fare in un giorno, ha detto, e poi ha aggiunto, è una cosa che richiede un'attività di studio e va condivisa con tutti gli operatori del diritto. Altra frase sibillina, se facessero l'invalsi, cioè l'interpretazione del testo per i ministri, secondo me starebbero, cioè, una sequela di zeri, zero meno meno, perché cioè, se la ministra Cancellieri dice queste cose, non credo che gli altri siano a un livello superiore. Vabbè, l'altra cosa, la diciamo in velocità in finale, perché questa è interessante invece, però ha trovato subito degli ostacoli, sempre per, qui non per diminuire il sovraffollamento, ma per andare incontro alla carenza, dicono loro che è carente, delle guardie, quindi degli agenti di polizia penitenziaria, quindi dei secondini. I secondini si lamentano che sono pochi per coprire tutti i turni, devono fare gli straordinari, eccetera eccetera. Allora il ministro sempre della giustizia ha proposto, questo è, probabilmente questo provvedimento l'ha fatto qualche tecnico pure intelligente, come vedete, quindi c'è qualcuno intelligente, però è stato qual è quella che hanno chiamato di vigilanza dinamica. Beh, la parola è stupida, anche qui il termine è cretino. In realtà vuol dire che nella gran parte dei reparti delle carceri italiane i reparti vengono lasciati aperti, le celle la mattina si aprono, il reparto viene lasciato aperto e dalla mattina fino alla sera in quando si chiudono, facendo in modo che si risparmia quindi il numero di guardie quando il detenuto è chiuso in cella. Per ogni spostamento, che so, deve andare, lo chiamano al colloquio, allora la guardia va lì, apre la cella e prende il detenuto, l'accompagna alla sala colloqui, oppure deve andare al colloquio col giudice o deve andare all'area, tutto questo comporta una necessità di agenti, di secondini, tale per cui, siccome stanno sotto organico di uno loro, in effetti il rapporto tra secondini e detenuti in Italia è il più alto di tutta Europa, quindi non sono pochi, però dicono che sono pochi. Vabbè. Allora, questo provvedimento significava lasciare i detenuti aperti nei reparti dalla mattina fino alla sera, quando si chiude, dopo la conta della sera si chiudono le celle, in modo che gli spostamenti fossero automatici, cioè si spostano, un altoparlante chiama detenuto Pinco Pallino, si reca alla sala colloqui, quello si incammina, quindi non c'è bisogno che la guardia lo va a prendere, apre, c'ha la chiave, apre la cella, lo accompagna alla sala colloqui, c'è. Questo con delle telecamere che sorvegliano che nessuno succede, permetterebbe un grosso risparmio di polizia penitenziaria di secondini, e poi tra l'altro dal punto di vista del detenuto permetterebbe anche una maggior vivibilità. Il reparto è aperto, si sposta, uno va a pigliare il caffè nella cella di Vinco Valino, fa due chiacchiere, un po' più vivibilità. In realtà il SAP, il sindaco della polizia penitenziaria, quindi il sindaco dei secondini, subito ha detto no, non si può fare, è pericolosissimo, perché è i detenuti rischiano la vita, perché i detenuti stando insieme tra di loro, hanno detto il SAP, rischiano la vita. Ora i numeri, i dati che hanno la testa dura, i fatti hanno la testa dura, i dati, i numeri dicono che i detenuti morti prevalentemente sono stati, non sono stati ammazzati da altri detenuti, ma quelli morti o quelli massacrati o quelli pestati sono stati pestati dalle guardie, quindi più stanno distanti i detenuti dalle guardie meno gli succede niente. E invece il SAP ha detto il contrario, stando tra di loro mischiati senza il controllo delle guardie si possono far male. In realtà si fanno male quando arriva la squadretta delle guardie, non c'è una squadretta dei detenuti, può darsi che succede qualche bisticciata come succede in tutti i posti, in tutte le strade, le piazze di questo mondo, ma che... E invece ha detto no, ha messo un veto praticamente lasciando le sezioni detentive all'autogestione dei detenuti, dice il Zappe, lasciando le sezioni detentive all'autogestione dei detenuti, addirittura chiamando autogestione una cosa che le celle aperte non è autogestione, è semplicemente celle aperte, si potrebbero ricostituire quei rapporti di gerarchia tra i detenuti per cui i più potenti e forti potrebbero spadroneggiare sui più deboli. Attualmente i potenti e i forti, che sono i secondini e i loro superiori, spadroneggiano sui più deboli, che sono i carcerati. Questo succede oggi, quello che potrebbe succedere con le celle aperte non lo sappiamo, e chiaramente le guardie sono gli ultimi in grado di ipotizzarlo. Questo succede nell'universo penitenziario, e quindi che volete dire? Niente, voi adesso noi vediamo un attimo di vedere se è uscita la sentenza Cucchi per annunciarvela, ma pare ancora no, vediamo un attimo
Mi poema que corre velozmente por encima del muro y en contra de la corriente. Yo sigo puesta en mi puesto manifestando ahora con esto. Rapera orgullosa, el compromiso va para adelante firme como una roca. Cuidado que arrebato con palabras de mi boca. Esta loca te sofoca, te coloca la rima que te machaca, que te provoca como boca. Actitud María Marta, esta cita te convoca.
Pienso que la dicha no quiere llegar. Degollando tu cabeza solamente con ideas, y quien me aleja de las tinieblas de la muerte.
me levanta cuando me siento dormida. ¿Quién en tu cara escupe verdades desenmascara?
¿Quién destraba tu garganta con la fuerza de un volcán?
Niente, le agenzie non danno ancora la notizia dell'avvenuta sentenza per il processo per l'assassinio di Stefano Cucchi, quindi si sentirà, si saprà più tardi nel pomeriggio, e il commento avverrà, lo faremo da questi microfoni già domani e tutti gli altri giorni. Noi lo commenteremo mercoledì prossimo, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa, quindi vi diamo appuntamento alla mercoledì prossimo dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Nel frattempo appunto vi auguriamo buona libertà a tutti e tutti, in particolare chiaramente a coloro che ne sono privati e privati. A mercoledì prossimo.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò.
Non mi farò peccare.